Torniamo con un nuovo episodio del nostro nuovo formato Pills in collaborazione con il nostro partner Alchimia. Come in ogni settore, il mondo del VC è pieno di acronimi, termini tecnici, concetti che troppo spesso diamo per scontati, ma è tempo di spiegarli e di imparare dagli esperti.
Siamo sicure che avete tutti sperato di poter avere accesso a degli investitori per chiarire i vostri dubbi o avere risposte alle vostre domande sul mondo del VC. Qui arriviamo noi. Grazie ad Alchimia, il nostro partner, vi daremo una panoramica molto pratica del mondo VC. In ogni episodio Pill affronteremo una tematica precisa. Abbiamo chiamato questo formato Pills, ovvero pillole in inglese, perché saranno episodi brevi, ma ricchi di informazioni utili.
Eccoci con un nuovo episodio di questa serie. Oggi abbiamo con noi Diletta Livi, Investment Director di Alchimia Investments, con cui parleremo della parte più difficile, come negoziare con un fondo di venture capital. Diletta, in questa serie di episodi abbiamo fatto la promessa di spiegare le cose in modo molto chiaro e semplice per i nostri ascoltatori, e negli scorsi episodi abbiamo parlato di come ci si prepara al fundraising, cosa aspettarsi da un pitch meeting, e adesso supponiamo che il pitch meeting sia andato bene e l'investitore ci manda un term sheet. Abbiamo già in realtà registrato un episodio per parlare in dettaglio del term sheet, che è il tip 13 che potete trovare su Spotify e Apple, ma è utile riparlarne. Cos'è un term sheet e quali sono gli elementi principali di questo documento? In altre parole, un founder cosa dovrebbe aspettarsi nel vedere in questo documento?
Allora, intanto ciao Camilla, ciao Ines, grazie per l'opportunità, molto contenta di essere oggi con voi per questa chiacchiera riguardo un po' al term sheet, al mondo della negoziazione, al mondo del venture capital. Partiamo un po' da quello che mi hai appena chiesto, quindi in via un po' generale cos'è un term sheet e quali sono, diciamo, gli elementi più importanti all'interno di questo documento. Di fatto un term sheet è un accordo preliminare, tendenzialmente non vincolante tra le parti, dove all'interno del quale un investitore presente in maniera più regolata quelli che sono per lui i principali termini per questo accordo, sia sul livello economico finanziario sia che sul livello più legale di governance. Quindi di fatto, proprio da un punto di vista di un founder che riceve per la prima volta questo documento, gli elementi principali li organizzerà in due macro aree, che sono appunto una più legata agli economics dell'operazione e una un po' più legata invece agli aspetti legali di governance. Nella parte economica è chiaro che un founder la prima cosa che vuole vedere è il prezzo, quindi quanto è stata valutata la propria società e insomma quanto capitale l'investitore in questione sarebbe interessato ad iniettare all'interno della società, un po' un recap di quella che è la struttura dell'operazione. Mentre da un punto di vista più legale di governance, sicuramente il founder dovrebbe trovare elementi legati alla composizione del CDA, per esempio, o a quali sono i diritti di voto, che in altre parole riguardano un po' tutti quegli elementi che determinano in che misura il founder può o non può essere limitato nelle sue scelte operative, e poi elementi legati alla confidenzialità, all'esclusività del documento, alle tempistiche previste per l'esecuzione dell'operazione e anche alla legge applicabile che regola l'accordo, che può essere un term sheet italiano, di legge italiana, come può essere un term sheet di legge di qualsiasi altro paese. Quindi direi che questi un po' in via molto generale e high level sono gli elementi principali.
Secondo te, come può un founder valutare, diciamo, se le condizioni proposte nel term sheet sono favorevoli ai suoi interessi e su quali punti? Ovviamente uno si può concentrare subito solo sul prezzo e è talmente disperato magari per avere quei soldi che non pensa a tutte quelle altre cose che ci sono dopo, che magari a un primo momento non hanno nessun impatto sull'azienda, ma poi nel futuro possono avere un impatto importante. Quindi quali sono i punti da studiare attentamente?
Ma hai detto una cosa molto giusta, Ines. Molte volte ottenere la valutazione più alta, magari a dei termini sfavorevoli, non è l'outcome migliore, no, per un founder. Quindi sicuramente l'aspetto economico è un aspetto che va valutato, perché anzitutto le condizioni economiche proposte dal term sheet devono essere soddisfacenti per il founder, no? Quindi un primo aspetto valutativo, se vuoi, può essere quello legato alla diluzione che ne deriva dalla proposta economica. Considera che prassi di mercato vuole che normalmente una diluzione per un nuovo round di investimento cada in un range tra il 15 e il 30%, quindi ovviamente va considerato. Un altro aspetto economico importante che va considerato, che se vuoi è più legato al momento di una futura e potenziale exit, è quello della liquidation preference. Cosa regola? Regola chi prende i soldi per primo e in che modalità. Quindi, per fare un esempio, diciamo, il meccanismo più comune è pro rata, no? Quindi normalmente la liquidation preference dice: io ti metto uno, mi torna indietro una volta di quello che ho messo, mi ritorna il capitale investito. Però ci sono, possono essere dei casi in cui ci sono proposte a liquidation preference più alte, quindi a due volte il ritorno sul capitale investito. Quindi chiaramente quando si entra in questi dettagli sono considerazioni da fare anche perché chi prende di più prima lascia meno spazio per chi prende, deve prendere i soldini dopo. Quindi questa è un'altra considerazione da fare. Da un punto di vista poi se vuoi più di governance è importante capire come vengono definite le maggioranze di voto, per esempio, quali sono gli elementi che cadono sotto il cappello di un determinato voto piuttosto che di un altro e quali sono i diritti di veto, per esempio, che l'investitore è interessato ad ottenere. Questi sono elementi molto importanti per il founder da considerare perché sono tutti elementi che gli permettono di garantire e salvaguardare rapidità e fluidità nel suo day by day business, no? Quindi deve mantenere un certo margine di controllo nelle key decision making process. E chiaramente tutto quello che viene riflesso a livello di diritti di voto sul term sheet deve un po' tenere in considerazione questo aspetto qui.
Sì, esatto, molto importante. La liquidation preference è una di quelle cose che ti può veramente far sì come founder, soprattutto hai degli investitori che hanno negoziato due o tre per, non lo so, sulla liquidation preference potresti ritrovarti con pochissimo alla fine, se, anche se vendi, quindi bisogna stare molto molto attenti. E oltre a quelle che hai appena menzionato, ci sono altre clausole che potrebbero avere un impatto significativo sul futuro finanziario e decisionale della startup che vanno negoziate? E come può un founder affrontarli in modo strategico durante le negoziazioni, soprattutto stiamo parlando sempre di early stage, quando un founder ha meno esperienza, magari su un pre-seed o un seed round ed è alle prime armi, cioè quanto può negoziare, come?
Secondo me per un founder è fondamentale che sia messo nelle condizioni migliori per poter focalizzarsi sull'attività di business, farla crescere e accelerarla. Quindi probabilmente la sua prima carta negoziale deve essere proprio questa, no? Che qualsiasi clausola che gli impedisca ciò o che sia significativamente disincentivante, no? Per lui per portare avanti la sua attività. Non è né nel suo interesse, ma ancor più non è nell'interesse dell'investitore stesso, no? L'investitore comunque parte sempre nel momento in cui decide di allocare dei soldi su un founder e su una società, parte sempre dal razionale dietro che questa società crescerà, avrà delle potenzialità tale per cui riprenderò il mio capitale investito e possibilmente anche maggiorato in modo da fare determinati ritorni. Quindi è interesse stesso dell'investitore far sì che il founder porti avanti questa missione e la porti avanti con successo. Probabilmente un altro aspetto negoziale per un founder è quello che riguarda in maniera banale il futuro. Cosa vuol dire questo? Che comunque noi se ci aspettiamo di fare un percorso da venture capital e prevediamo che comunque la società cresca, prevederemo anche dei nuovi round di investimento, prevederemo dei nuovi investor che saranno interessati a iniettare capitale nella società. Se questo è il caso, è chiaro che è importante anche impacchettare, passatemi un po' il termine, un'operazione che possa essere domani attrattiva, no? Per un nuovo round e che non sia disincentivante per il futuro ingresso di altri investitori. E secondo me questi sono un po' i principali aspetti negoziali che ha in mano il founder, soprattutto in una fase early. Per quanto riguarda altre clausole da considerare importanti, secondo me sicuramente ci sono delle clausole legate all'exit, ad esempio ci possono essere delle clausole che po possono imporre dei limiti di tempo entro il quale è necessario per formare un exit. Ad esempio ci sono delle clausole cosiddette una drag along, l'altra tag along. Sono delle clausole di protezione, delle clausole di protezione soprattutto per gli investitori, dove una se vuoi protegge più la maggioranza e l'altra più la minoranza. Quando si parla di drag along, cosa è proprio come in inglese, drag, ti trascino, no? Quindi sto dicendo che se mi arriva un'offerta di acquisto per la società del 100%, a me, che io sono un socio investitore che magari di questa società ho il 50%, rispetto a determinati parametri predefiniti sui contratti legali, io posso obbligare in qualche modo gli altri investitori a vendere con me. Quindi li trascino nell'operazione di vendita. Il tag along funziona un po' al contrario. Io sono l'investitore di maggioranza che magari al 60% mi arriva un'offerta per il 60% e io quindi posso potenzialmente vendere il mio 60%. Questa è una clausola che permette le minoranze di proteggersi perché permette alle minoranze di dire no, io ai tag along, cioè nel senso mi unisco, mi allineo anch'io su questa operazione di vendita, quindi tu sei obbligato a inserirmi nell'operazione. Quindi queste sono due clausole che poi tagalong e tagalong possono essere trovate anche in altri termini, molti li chiamano co-sale rights o right of first refusal, cioè ci sono molte forme in cui vengono chiamati questi diritti, però sono sicuramente delle clausole importanti da considerare perché sono delle clausole protettive che possono garantire e massimizzare una potenziale exit. Probabilmente altri elementi importanti sono quelli legati a quello che è il cosiddetto stock option plan, quindi ci sono delle formule incentivanti sia per i founder che anche per il top management che sicuramente vanno considerate all'interno di un'operazione, perché ripeto, rimane sempre un po' il fil rouge madre che comunque ci deve essere allineamento di interessi per tutti e questo è una di queste formule, può essere quella dell'utilizzo degli stock option plan e altri elementi magari più legati al founder o founder stessi che possono essere tipo lock-up period, quindi quanto tempo io prevedo che i founder debbano necessariamente rimanere in azienda, piuttosto che delle non competition clause, quindi dei paletti che io metto al founder rispetto alle attività lavorative esterne che potrebbe avere in contemporanea o post uscita dalla società. Quindi questi sono altri aspetti che possono essere considerati, ecco.
E poi ne hai già parlato un po', però ovviamente le negoziazioni si fanno sui margini di queste clausole, non è che si possono cancellare intere clausole spese da un term sheet, soprattutto se l'investitore ci tiene particolarmente. Quindi ti volevamo chiedere questa domanda: ci sono dei punti che, anche se vedi una drag along sul tuo term sheet o altre delle clausole che hai appena menzionato, ci sono delle clausole che l'imprenditore dovrebbe negoziare e può togliere dal term sheet? O come investitore, per esempio, tu hai delle clausole che non toglieresti mai da un term sheet? Cioè, qual è il margine reale di negoziazione? Bisogna spendere tanto tempo a pensarci o ci sono delle cose che vanno semplicemente accettate?
Domanda complessa questa, nel senso che sicuramente ci sono delle caratteristiche legate al term sheet per sé che sono abbastanza standardizzate, ci sono delle market practice all'interno di queste operazioni che tendenzialmente sono uso e costume di quello che rappresenta un'injection di capitale nuovo in una società che non fa storgere il naso a nessuno, né al founder né all'investitore. Ci possono essere dei meccanismi che vengono tra virgolette un po' estremizzati, e riprendendo anche l'esempio di prima che dicevamo che come cambia comunque anche la percezione tra un term sheet che presenta uno per di liquidation preference versus due per o tre per. La liquidation preference ci sarà in qualsiasi term sheet, è un qualcosa di standard come elemento, è come la sottoponi che può essere non standard, no? E quindi chiaramente un due per o un tre per fa sorgere più il naso di quanto non lo faccia un uno per, e questo vale anche per le altre clausole. Detto questo, sicuramente ci sono degli elementi che io come investor vorrei necessariamente. La prima cosa riguarda più il fatto che per me è importante proteggere la mia posizione di investimento e i potenziali ritorni che posso fare su questa posizione. Quindi, per prima cosa, non rinuncerei a quelli che sono detti meccanismi di anti-dilution protection, che sono dei meccanismi che in qualche modo mi permettono di proteggere la mia posizione in un caso di downturn della società. Nonché la liquidation preference, sicuramente un altro elemento che, se regolato in maniera efficace, può proteggere la mia posizione. Oltretutto, ritengo importantissimo per un investitore che abbia visibilità sul business, quindi vorrei capire cosa sta facendo la società e come lo sta facendo e come, insomma, sta usando i soldi che ci sono stati dati. Quindi sicuramente altro elemento a cui non rinuncerai mai sono gli information rights, quindi tutti i diritti che mi permettono di avere visibilità e accesso alle informazioni aziendali. Sicuramente drag along e tag along sono anche altre clausole a cui tendenzialmente non rinuncerei, perché comunque permettono di proteggere la mia posizione, ma soprattutto anche in ottica di massimizzare una potenziale exit. E infine credo che siano importanti anche, sempre a protezione della propria posizione, sempre importanti anche i cosiddetti diritti di prelazione, no? I preemptive rights, che in qualche modo mi permettono anche in quel caso di avere un cuscinetto decisionale tale per cui, se voglio, posso in qualche modo proteggere quella che è la mia posizione all'interno della società.
Sempre sulle ticket della negoziazione, perché effettivamente vogliamo dare un po' di consigli a magari un imprenditore che si trova davanti a un term sheet e non sa bene cosa fare. Entrando proprio nel dettaglio di quello che tu ti aspetti come investitore, come tipo di interlocutore dall'altra parte, cioè che avvocati assumere, quando assumerli, far parlare l'avvocato con l'investitore o devi parlare tu direttamente come founder col tuo investitore per costruire comunque un rapporto più personale, insomma.
insomma, hai dei pensieri al riguardo?
Parto dal presupposto che faccio due considerazioni preliminari. La prima è che ne vedi talmente tante e talmente diverse che riuscire a generalizzare o comunque a dare, se vuoi, un po' un'etichetta formale a quello che dovrebbe essere il modus operandi un po' per tutti è veramente difficile. E faccio la seconda considerazione che poi diciamo che ogni term sheet è diverso da sé. È vero che ci sono degli elementi abbastanza standard all'interno, ma poi ogni investitore ha delle proprie preferenze o delle cose su cui si focalizza di più che su altre, quindi sicuramente ci saranno davanti ai propri occhi, sempre del founder, parlando dal punto di vista del founder, dei documenti con degli elementi diversi. Detto questo, credo e ritengo che ci siano sicuramente dei do's and don'ts, nel senso che io sono del team che pensa che sia fondamentale costruire un rapporto di fiducia professionale ma anche umana tra investitore e founder. Quindi un advisor legale è sempre corretto e fondamentale, ma da ambo i lati, perché comunque chiaramente manca un'expertise proprio giuridica che è necessaria per fare proprio delle valutazioni che vanno al di là degli economics per sé. Quindi sicuramente consiglierei sia un investitore che un founder di farsi affiancare da un advisor legale che gli permetta di analizzare i documenti in maniera professionale. D'altro canto ritengo che poi la negoziazione debba essere per lo più portata avanti e discussa fra le parti dirette, sempre in ottica, parti dirette intendo founder e investitore, sempre nell'ottica di costruire un rapporto duraturo e trustworthy e anche nell'ottica di un po' allineare gli obiettivi, cioè comunque stiamo parlando di operazioni in cui è fondamentale ci sia fiducia. Stiamo parlando di operazioni in cui un investitore decide di dare capitali anche ingenti a un founder sulla base di quello che lui sta promettendo di essere capace di fare.
Sì, esatto, forse non bisogna prenderlo come questa cosa che sta dicendo la fiducia, l'interpreto anche come non è una lotta, nel senso non bisogna entrare probabilmente con, bisogna essere pronti a difendere i propri interessi perché si parla di business, ovviamente è diciamo nelle regole del gioco, però senza essere un me contro di te su questo documento, ma come possiamo insieme arrivare a una, ovviamente, insomma, farlo in un modo costruttivo e produttivo, mi sembra che sia un po' quello che stai dicendo anche, no?
Assolutamente, assolutamente. Io credo che sia fondamentale per prima cosa, anzitutto, trovare un allineamento di interessi, perché per quanto è vero che ognuno poi debba portare un po' l'acqua sul mulino, comunque il successo di uno è determinato un po' dall'altro e viceversa. Quindi ci deve essere innanzitutto una quadra di allineamento di interessi. Capire anche quali sono gli obiettivi principali dell'uno e dell'altro, quindi su quali battaglie focalizzarsi versus su cosa si è disposti a cedere. Quindi questo vale per qualsiasi negoziazione, non solo nel mondo del venture capital, vale per qualsiasi negoziazione, capire quali battaglie vale la pena combattere, insomma, però sempre in maniera proattiva, secondo me, e che debba essere incentivante per una collaborazione. E poi ritengo anche sia fondamentale, sempre in quest'ottica che ci siamo dette, una grande trasparenza delle parti, grande trasparenza di quali sono i rispettivi obiettivi e incentivi e grande trasparenza su qual è il proprio business, qual è la sua potenzialità e anche quali sono i potenziali e relativi rischi. Quindi secondo me questo è un modus un po' generalizzato operandi che seguirei. Sulle cose forse da non fare è proprio quello di non trovarsi un po' a livello di founder, dico qua in questo caso, non trovarsi un po' con l'acqua alla gola che in via un po' disperata si accetta qualsiasi cosa, cercare di portarsi a casa un'operazione di buon senso che non tolga dalle mani del founder tutto il controllo, perché è importante che certe decisioni rimangano in capo a chi ha fondato e segue il business. No, come ci eravamo dette prima, non focalizzarsi troppo sulla valutazione, perché gli altri elementi del contratto sono altrettanto importanti e non è detto che una valutazione più alta sia l'output migliore. E infine non ignorare i dettagli, quindi guardare veramente punto per punto, perché ripeto, ogni term sheet è diverso, ogni term sheet ha punti diversi, quindi essere molto attenti a tutti i dettagli di diversi term sheet e avere anche poi la flessibilità e un po' di personalizzazione dell'approccio proprio per affrontare ogni tipo di investitore diverso e ogni accordo che propone diverso.
Grazie mille Diletta, so come hai detto era un tema difficile da affrontare in modo generale, generico, perché ovviamente in queste situazioni tutti i term sheet sono diversi, gli investitori sono diversi, sarà diverso se hai un lead investor con tanti investor in coda o se hai semplicemente vari term sheet da vari investitori, che poi insomma ci sono così tanti casi ed è difficile generalizzare, però volevamo dare una visione d'insieme per almeno dare un senso di cosa aspettarsi, e soprattutto mi è piaciuto molto quando hai raccontato le cose da non fare, perché a volte basta sapere quello che non bisogna fare, poi ci si orienta più o meno su tutto il resto, ed è ovviamente molto 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 interessante avere la visione di un investitore che l'ha fatto prima, l'ho fatto mille volte, quindi intanto ti ringraziamo per questa prima chiacchierata. Poi chiedo anche ai nostri ascoltatori se c'è qualcosa che Diletta ci ha raccontato, visto che comunque era una chiacchierata tecnica, su cui avete domande o state voi stessi cercando di negoziare qualcosa e non sapete bene come affrontarlo, avete paura delle negoziazioni e non sapete bene come affrontare un punto preciso, fatecelo sapere su tutti i canali social eccetera, così possiamo anche rispondere alle vostre domande con questi episodi.
Camilla, Ines, grazie mille, è stato un piacere fare questa chiacchiera con voi e alla prossima volta direi.
Pubblicheremo questo nuovo formato Pills l'ultimo giovedì di ogni mese, quindi se avete altre domande per Alchimia non esitate a scriverci sulla nostra mail info@madeitpodcast.it, oppure ci trovate anche su LinkedIn e Instagram @madeit.podcast.